Il messaggio di Giulia, che è una nuova sorella, e anche lei chiede consigli riguardo al tempo della fine. Posso leggerti la sua lettera? Dice:
Sì.
Buongiorno fratello Giuseppe, le scrivo perché da un po' di tempo stiamo vivendo in uno stato di grande preoccupazione e incertezza per il futuro. Abitiamo in Olanda da qualche anno. Io sono italiana, mio marito è olandese e abbiamo 4 figli. La nostra vita procedeva in modo assolutamente tranquillo, finché non sono cominciate tutte queste maledette misure anti-Covid, lockdowns vari, che ci stanno creando molta ansia e insicurezza. Tra tutte le misure anti-libertà che stanno emettendo, dietro la scusa di un'emergenza sanitaria ormai più che fantomatica, ci sono le chiusure delle scuole in Olanda e di tutte le attività extrascolastiche che hanno preso una forma prettamente digitale. Poiché temiamo che all'instaurazione di questa nuova presidenza americana, fatta di gente corrotta, meschina e senza anima, seguiranno una serie di misure ancora più restrittive e fra tutte quella che ci allarma di più è il prolungamento di un lockdown scolastico e della vita sociale dei nostri figli all'infinito, avevamo pensato di andare a vivere in Brasile. Avevamo anche conosciuto su internet un tizio che si era mostrato disposto ad aiutarci. Dopo una serie di verifiche, però, e in seguito alla chiusura dell'Italia verso il Brasile e viceversa, ci siamo allarmati e abbiamo deciso di non farci più aiutare da questo tizio che, oltretutto, ci ha chiesto un bel po' di soldi per pagare un avvocato che, a sua detta, ci avrebbe potuto procurare un visto di 1 anno per la realizzazione di un'attività sul posto o per l'acquisto di una casa.
Vabbè, praticamente, guardi, io posso dire questo. Parla a nome mio, eh? Poi ciascuno dovrà pregare, chiedere al Signore e decidere. Concludi dopo la lettera,
Sì,
voglio
va
dire
bene.
qualcosa. Cioè,
Sì.
io direi che, e ripeto, parla a nome mio, ciascuno si faccia secondo la sua fede e decida. Io direi che la prima cosa che i fratelli dovrebbero fare è smettere di farsi guidare dalle paure, perché tu, cara Giulia, ti stavi mettendo nei guai per paure. Non fate mai guidare dalle paure, hai bisogno di qualcuno che ti aiuti una volta arrivato. Questi qui sono falsità, non hai bisogno di questo. Va bene? Dal modo che scrivi qua si vede che sei una sorella sveglia, tu tranquilla, ti barcameni. Fatevi guidare le scritture e cercate, smettete di cercare sempre appoggi al buio, gente sconosciuta, incontrate in internet e di regola vi fanno grandissimi sorrisi, chiacchiere, sono abbindolatori di professione, vi promettono la luna, vi seducono, galanterie e lusinghe, alla fine è sempre la stessa solfa. Gira di qua, gira di là, devi anticipare soldi. Soldi che poi spariscono e vi saranno sorprese. Capito? I turisti sono sempre considerati polli da spennare, mai anticipare soldi. Vabbè, noi ci scrivono fratelli, a volte vi mandiamo soldi di qui, vi mandiamo soldi di là, e potete usare una parte, l'altra parte teneteli per noi. Guardi, diciamo, fratello, se dà un'offerta, può dare senza trombe, per cortesia, in segreto. Va bene, perché il Signore vi benedice doppiamente. No, noi non riceviamo soldi per stazionarli qui. No, non vogliamo queste cose qui, è contrario alle nostre regole. E questi qua che vi dicono, vi scrivono, mandateci soldi che noi vi aiutiamo, sono imbroglioni. Non mandate soldi. Non vi mettete insieme a fratelli che, perché voi avete una casa da vendere, mai, mai, non dite mai a nessuno sto vendendo una casa, vendo un terreno, quello la gente annusa e arrivano tutti i fratelli, tra virgolette, più alleluia, alleluia. Il fratello deve venire perché tu hai bisogno, lui vuole aiutarti, non perché vuole aiutarti con i tuoi soldi. Quando partite, fratelli, non è necessario di prenotare, voglio parlare anche di questo, non dovete prenotare la pensione nella nazione dove andate, no. Grande sbaglio,
Perché
anche lì paura.
ci sono
Vado lì,
tante, sì.
non c'è pensione, ma ce la trovi sempre la pensione. Va bene? Anche se prenotate una pensione, dall'estero, potete anche farlo, fino a lì potete farlo, prenotare, ma mai pensare sbagliato, pagare anticipato, perché potete arrivare, il posto non è quello che sembrava, va bene, tutto non tutto quello che luccica è oro. E poi un altro punto, scrivetevi queste cose, non ascoltate mai i padroni delle pensioni, degli alberghi, che fanno solo i loro interessi e mai i vostri. Non fatevi ipnotizzare, affascinare, grande sorriso, lacrime. Oh, ho trovato una persona, ma non ho trovato niente, ha trovato un attore. Guarda, vi dico come facciamo noi, poi ripeto, fate come volete. No? Quando arrivate dal luogo di destinazione, mettete tutto, supponiamo che andate in una nazione fuori dall'Europa, supponiamo, arrivate all'aeroporto, mettete tutto su un taxi e andate voi di persona a cercarvi la pensione che vi piace, non per internet dall'Europa a scegliere dalle foto che hanno appiccicate lì su internet. All'aeroporto scrivete... Non vi dimenticate, non prendete mai il tassista più insistente, vocifero. Quelli sono i peggiori. Quelli sono ladroni, non sono mai contenti dei soldi che gli date. Sceglietene uno, un tassista il più calmo, più tranquillo possibile, meglio se anziano. Ovviamente all'aeroporto i tassisti ci sono un sacco di criminali. Poi mentre uno di voi mettete sul taxi e andate a cercare la pensione, mentre uno di voi aspetta sul taxi e l'altro va dentro a vedere se gli piace il posto, la stanza e innanzitutto le persone. E quindi se viaggiate soli invece non lasciate i bagagli incustoditi, incustoditi nel taxi mentre andate a controllare, così quello se ne va. Ok. Allora in questo caso cosa dovete fare? In questo caso dovete scegliere una pensione che probabilmente sarà buona, che non dovete andare a cercarne altre, un leggermente un po' più di lusso, va bene? Va bene, e così che scaricate tutto, pagate un po' di più, almeno per una notte. Una notte. E quando arrivate alla pensione, va bene, e i padroni della pensione insisteranno, i direttori, per sapere quanto tempo rimanete, va bene, e insisto, no? Quanto tempo, e allora cosa succede? Se tu gli dai il numero di giorni e dell'indomani tu vuoi traslocare, e loro si lamenteranno e faranno un sacco di storie, e legalmente non posso fare niente, però vi daranno l'inferno se anticipate la partenza. Ma come io già... Invece voi dovete imparare a dire questo, guarda, te lo dico domani lo saprò che devo controllare alcune cose, domani ti dico quanto sto. Nel frattempo vedi se ti piace il posto, no, se non ti piace il posto, l'indomani mattina, presto, non dormite troppo, presto, se lo desiderate ovviamente, potete andare a cercarvi una pensione del prezzo di vostra scelta, con calma, nella mattinata, e traslocate, perché poi a mezzogiorno scatta che dovete pagare il secondo giorno. Capito come funziona? E traslocati, chiamate il TAR, pagate e ve ne andate. Non avete promesso niente. Attenzione cosa promettete. E quando andate alla nuova pensione dovete dire che state per... Quando trovate una pensione che volete rimanere, allora invece di dire te lo dico domani, gli dici rimango pochi giorni. Quando? Non lo so, devo controllare. Un attimo di pazienza. Non lo so, qualche giorno. Ma non specificate mai esattamente... Così che sarete più liberi di andarvene quando volete. Non dire una settimana, due. È uno sbaglio che fanno alcuni fratelli con poca esperienza, vanno in un posto e pagano un mese, pagano due settimane. No, non fate questo solo per la gioia del padrone. Voi se l'indomani te ne vuoi andare. I soldi sono partiti, non te le danno più indietro. Quindi un'altra cosa importante, scrivetevelo, e dovete insistere, e a volte bisogna insistere, di pagare ogni giorno. Non pagate mai anticipatamente, ma sempre la mattina seguente. Quando paghi hai perso i tuoi diritti. Se non hai pagato puoi ancora parlare. Quindi questo è il mio consiglio per evitare questi problemi. E pagando ogni giorno, uno, il padrone non si preoccupa che tu tagli la corda senza pagare. E due... Va bene, lui non ti può dare sorpresa e non so, aumentare quello che si da pagare E tante, insomma, lui è rilassato, tu sei rilassato e te ne puoi andare quando vuoi. Quindi paghi, alla mattina ti svegli, vai a pagare. Dice, ma non si preoccupi, mi fido. No, non così, sono abituato così io. E insisti. Abbiamo trovato la cosa migliore. Anzi, vuoi andare avanti?
Sì, c'è sì. Ancora... Allora, Giulia diceva che volevano andare in Brasile, però poi hanno cambiato idea perché alcune cose sono successe e sono ancora in Olanda. E dice, la nostra decisione è stata anche presa dopo aver saputo che alcuni esponenti politici vogliono denunciare l'attuale presidente del Brasile, esattamente come hanno fatto con Trump, a causa del fatto che, anche secondo una buona fetta della popolazione, sta prendendo le misure anti-Covid troppo alla leggera. Questo ci ha spaventato e indotto alla decisione di non fare passi troppo grandi per il momento, soprattutto perché abbiamo al seguito 4 bambini.
4 bambini, che bello. Che bello.
E sono ancora piccoli.
Questa è una bella famiglia, eh. Guarda, noi a livello spirituale, consigli, siamo qua per servirvi, fratelli. Non possiamo viaggiare e incontrare, però siamo qui... per aiutarvi, va bene, quindi scrivete. Telefono non lo usiamo più tanto, telefono non lo usiamo molto assolutamente, preferiamo l'email che ci dà tempo di pregare, quindi non telefonate per favore, scrivete. E allora lei dice che cos'è che ha detto? Che per motivi politici non è più andato in Brasile?
Sì, sì, sì.
Ma secondo me qui hanno sbagliato, perché il Brasile, secondo me, è uno dei luoghi migliori del Sud America dove andare. Meglio il Perù, Cile, Argentina. Capito? Che più grande, c'è più libertà, puoi spostarti, andare di qua, di là. Per esempio il Cile è molto, molto stretto, le città sono poche. Capito? L'Argentina è così, così. Ci sono problemi in Argentina, ma comunque... Comunque il Brasile secondo me è uno, parlano portoghese che è una lingua facilissima da imparare, vicinissimo allo spagnolo. Mm-hmm. E allora il 90-95% del portoghese è come lo spagnolo, assomiglia moltissimo all'italiano. Quindi la gente in Brasile è molto, molto, molto pecora, collaboratrice, sono cristiani. E nei piccoli paesotti è molto facile evangelizzare, so per testimonianza diretta. Va bene, quindi questo per il Brasile. I problemi politici che tu parli, dolci fratelli, Giulia e famiglia, guardate che li trovate dappertutto, non è che c'è un posto che ti puoi confidare nel presidente. Adesso c'è un presidente cristiano, ciò significa che la nazione è molto cristiana, però ha avuto precedentemente ha avuto 3 governi socialisti, questo qua. Va bene, quindi possono tornare i comunisti. Però il Brasile è così grande che ti perdi. Il Brasile è un continente nel continente, c'è l'Amazzonia, se per caso vuoi andare nella zona, non dico Amazzonia centrale, no, ma per me nelle periferie. C'è tutti la zona migliore al mondo per alberi, foreste, boschi. Va bene, quindi assolutamente, guarda, per me il Brasile è un luogo meraviglioso, che lì Marchio della Bestia eccetera, lì ti perdi e vai, poi nei paesotti non è che ci sono questa cosa, sai, non c'è quell'organizzazione germanica europea, oppure come Cile, Argentina, che c'è molto controllo. Lì c'è molta più libertà. Sono venuti dei fratelli a trovarsi dal Brasile, fratelli preziosissimi. E loro mi dicevano questo, evitare Rio de Janeiro e San Paolo, tocca molto crimine, lì devi stare molto attento. Ma nei paesotti la gente neanche chiude la porta, non succede niente. Cioè le mosche vanno dove c'è il miele. Cioè sono le grandi città dove suppostamente ci sono molti soldi e sono tutti mendicanti, criminali, ma nei paesotti no, lì la gente lavora e basta, è una grande differenza. E in generale i luoghi migliori per stabilirsi nei piccoli villaggi, per esempio chi chiede, a volte i fratelli mi chiedono dov'è fratello Giuseppe, qual è il posto che mi consiglia? Adesso vi do un consiglio che va bene per tutti, ok? In generale i luoghi migliori per stabilirsi è nei piccoli villaggi, vicino alle città. Città per esempio almeno di 30.000-50.000 abitanti. Perché? Perché lì trovi tutti i negozi che se ti serve una ferramenta, se ti serve questo, lì trovi tutto. Quindi non puoi andare in un paesino con 20 case in mezzo alla giungla, che deve prendere l'aereo per andare a una città a comprare un cacciavite. Quindi la cosa migliore, il mio suggerimento, è andare a, che so io, a 20-30 chilometri, un villaggio di 15-20-25 chilometri vicino a una città dove trovi tutto. C'è, magari c'è il centro commerciale, magari no, però c'è tutti i negozi. Mi segui?
Sì, sì.
Questo
sì,
è il suggerimento
sì.
che vi do.
Sì.
Ecco, questo è l'ideale. Poi ciascuno dovrà pregare e decidere, va bene? Io non sono responsabile se di dove andate. Quindi per questo che sto per grandi linee, ecco. Non possiamo essere... Vabbè. Comunque vogliamo anche ricordare a chi decidesse di venire in queste zone del Sud America, lo ripetiamo, l'abbiamo detto, ma è necessario ripeterlo di nuovo, noi non possiamo promettere incontri, a meno che non l'abbiamo promesso prima che partite, magari casi speciali, ok. Ma se non promettiamo, non contate su degli incontri, non ci contate, non siamo in grado, perché siete migliaia e noi siamo pochi. E noi ci spostiamo anche, noi ci spostiamo anche in diverse nazioni, d'accordo? Non tanto la base la spostiamo di rado, però noi il nostro progetto è così, ci si sposta in diverse nazioni, mm-hmm. e a volte dobbiamo andare anche con l'aereo per andare a fare questo progetto, un altro progetto. Poi anche c'è la vastità delle zone qui in Sud America, che non è come da Milano andare a Como. Autostrada, mezz'ora, arrivi a Como. Non è così la cosa.
No.
Capito? Poi il nostro tempo a disposizione è poco. Da parte nostra, la gente ci chiede dove siamo, dove siete. Noi ci focalizziamo su una zona, va bene? Che sarebbe appunto il Brasile, dove, va bene? Poi abbiamo operato zone come Perù, Cile, Argentina... capisci, Paraguay e così, queste zone abbiamo operato, visitato, va bene, questa è la nostra zona per quelle che chiedono.
Sì, continuo la domanda di Giulia. Concludendo, la mia domanda è la seguente. In ogni caso, volevamo già vendere la casa e trasferirci in un'altra zona dell'Olanda per una serie di ragioni, tra cui anche perché abbiamo la sensazione che il personale docente della scuola dei nostri figli stia iniziando un'opera di indottrinamento nelle coscienze in direzione di una piena accettazione delle misure anti-Covid, verso le quali noi due genitori siamo estremamente contrari.
Sì, sono d'accordissimo con voi, fratelli. E Satana, il serpente, avvelena i cuori e il sistema scolastico mondiale è in quella direzione lì, Scuole tedesche erano per fare diventare nazisti, in Italia erano fascisti, in America devi essere un buon capitalista, adesso devi essere un buono di sinistra, che le scuole americane sono tutte socialiste adesso. E in Italia sapete il disastro che c'è, cioè devi seguire il pensiero unico, insomma, le scuole è questo. Cioè, cosa vuoi che ne faccia una scuola fino a 20 anni, 23 anni? Ma stiamo scherzando. La scuola dovrebbe insegnarti solo a leggere e scrivere, un po' di aritmetica, poi te lo studi te l'enciclopedia, che sei interessato, vuoi fare elettricista, dottore, va bene, se vuoi fare il dottore ci sarà una scuola specializzata, ma non 20 anni, di cosa? Cioè il bambino, il ragazzo lo portano fino a quasi 20 anni, allora solo allora potrà scegliere che lavoro deve fare. Cosa hai studiato da fare a 16 anni? Fino a 16 anni, fino a 18 anni, cosa si è andato a fare? Per imparare niente, solo così. Le scuole hanno preso in giro, solo per dare stipendio agli insegnanti. Quindi la scuola in casa è la soluzione, però la scuola in casa nella tua nazione natia è più complicata, perché c'è tutti questi controlli adesso stile germanico. E però all'estero, quando sei uno straniero, praticamente fa quello che vuoi. E noi facciamo scuola in casa e la fanno bene, studiano tutto, però i nostri ragazzi che fanno scuola in casa fanno un'ora e mezza, 2 ore al giorno. Invece vediamo i ragazzi che vanno a scuola, studiano dopo scuola, studiano 8 ore. I campi da gioco sono tutti vuoti, sono a casa a studiare. Adesso c'è la pandemia, d'accordo, è un'altra storia. Ma i nostri studiano una o due ore quello che a scuola nel mondo, con tutte le cretinate che ti insegnano, i bulli, eccetera, ci mettono 6-8 ore a impararlo.
Sì, sì.
Perché studiano così. Niente, mm-hmm. studiano il fumo, studiano. Mm-hmm. Invece a casa nostra vanno al punto, con la bella musica cristiana di sottofondo, eccetera, in paradiso. Infatti i nostri bambini la vedi. E guarda, qui c'è Paul, God bless you. Hi, what kind of drugs do you take? Io traduci, Angela, che what kind of drugs you take?
Non prendo niente. Giuseppe l'ha chiesto: Paul, come stai? Che tipo di droga stai prendendo? E Paul dice: non sto prendendo droghe.
Come vanno a fumare le canne? Va bene, Paul?
How does it go smoking the marijuana?
I don't think very well since I haven't done it.
Vedi, qui i ragazzi qui vivono in un ambiente sano, cristiano. Perfetti? Non lo sono. Neanche frate Giuseppe, perfetto. Però perlomeno non le mandiamo del diavolo a imparare.
Amen.
Va bene.
Amen.
Va bene, allora grazie Signore. E allora io voglio solo consigliarvi che se siete contro i vaccini, eccetera, cercate di non andare con un atteggiamento belligerante, sennò vi mettono sul libro nero e vi tengono d'occhio. Voi dovete essere, virgolette, a favore di quello che loro vogliono. Tu non puoi essere una Germania nazista ed essere contro il nazismo, devi accettare le cose a livello mentale, a livello politico. Sì, nazismo, ah sì sì, fascismo, oh sì sì, sì sì, d'accordo, tolleriamo. Ma sotto sotto tu sei cristiana, tu credi nella Bibbia, tu insegni ai bambini di Gesù, il corso biblico a memorizzare ed evangelizzare. Va bene, questo è un modo di fare. Guarda, andiamo a Matteo 10, c'ho tre scritture, Proverbi 15, Ecclesiaste 10.
Sì.
Ce li hai lì sotto mano?
Matteo 10.
Ecco, comincia con quella.
16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
Quindi non andare in giro atteggiamenti belligeranti contro il vaccino, contro il nuovo ordine mondiale, pensiero unico, ma no, devi andare, come ripeti di nuovo?
Come pecore in mezzo ai lupi, prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
Hai capito come dovete andare? Non fatevi inquadrare come belligeranti. Proverbi 15:1.
La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira.
Eccita l'ira. Quindi quando trattate con questa gente, cos'è che lei scrive? Abbiamo la sensazione che il personale docente della scuola dei nostri figli stia iniziando un'opera di indottrinamento delle coscienze in direzione di una piena accettazione, misure anti-Covid, oggi e domani naturalmente. Il marchio della bestia. E allora voi non potete andare lì a fare la guerra, non puoi fare la guerra contro il municipio, il comune, il governo, non puoi, lascialo fare a quelli che vanno a fare la politica. Noi andiamo prudenti come serpenti, ha detto Gesù, quindi saggezza. Se tu vai in qualche ambulatorio a cercare di evitare un vaccino, non andare dentro con la maglietta che è scritto Novax, non niente vaccini. Vai lì con sorriso, ah che bello se ci fosse un vaccino che funzionasse, o speriamo che, eccetera. E poi barcamenati e evitare l'evitabile, capisci? Ecco, dove sei arrivata?
Ho letto Proverbi 15:1.
Ecco, manca una, no?
Sì, Ecclesiaste 10:4.
10:4.
Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza evita grandi peccati.
Chi è il sovrano per noi? Interpretare un attimo. Sono quelli che hanno l'autorità, che sono negli ambulatori, negli ospedali, nelle scuole, i direttori, le autorità, capito? Ok, se tu sei una Germania nazista, il sovrano è il capo Gestapo. Mm-hmm. E devi andare con saggezza. Va bene? Consiglio a tutti di vedere il film Schindler List. Ce l'hai? Abbiamo nella radio, no?
Sì,
italiano, stesso titolo italiano?
È in italiano questo.
E lo titolo lo stesso?
Sì.
La lista di Schindler, come si dice?
Sì, la lista di Schindler.
Ecco, guardate questo film come questo è una storia vera, come sotto il nazismo questo qua ha salvato migliaia di ebrei facendo finta che lavoravano per lui. Lavoravano per lui, ma erano messi in scena, capito? Per salvare le vite degli ebrei. E lui anche dava anche delle... propine, delle mance alle autorità. È andata da questo capo nazista e gli ha detto: sai, io ho bisogno di questo favore. Dice: ma lo sai che posso farti arrestare per chiedermi questa corruzione? Dice: no, ma allora ha messo sul tavolo, gli ha messo 4-5 piccoli diamanti, li ha messi davanti, questo guarda i diamanti e dice: ma io posso farti arrestare per questo. E dice: ma sai, qua e là, eccetera. E dice: guarda, io questo ha preso i diamanti con la mano, dice: non li sto prendendo, li sto solo spostando nel mio cassetto. Ah. Hai capito? E dopo gli ha dato quello che voleva. C'è un film molto interessante, li potete imparare, come dice Gesù, ripeti di nuovo, e Matteo 10:16.
Matteo 10:16. Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
Va bene, Ecclesiaste 10:4. La dolcezza evita grandi peccati. Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, non dare i numeri, non litigare. Va bene, fai buon viso e cattivo gioco. Oggi il sovrano sono gli anticristi di Bruxelles, sono le multinazionali che loro, invece del materasso, hanno i soldi per dormire, i soldi per fare la doccia, e alla mattina invece del cappuccino e brioche mandano monete e banconote. Questi sono i sovrani. Dovete fare buon viso e cattivo gioco. Dovete usare la saggezza. D'accordo?
Amen.
E beato chi capisce queste cose.
Amen.
È rimasto qualcosa dalla
sì,
lettera?
Sì, continuo la lettera di Giulia, che dice: l'idea sarebbe che, se restiamo in Olanda, scrivere i bambini a una scuola cristiana protestante ortodossa che fa resistenza contro dei sistemi di insegnamento non assolutamente in linea con il nostro pensiero cristiano. Questo potrebbe anche garantirci dal rischio di restare esclusi se non ci vacciniamo, e non è la nostra intenzione, infatti.
È ottima idea, vai tranquillamente nella scuola protestante ortodossa e... va bene, che fa resistenza contro i sistemi. Sì, e certamente, non è la scuola di Radio Blast, però insomma è importante che sia una cosa. A volte tra due mari scegli le minori, solo la scuola del mondo, la scuola cristiana, che magari non è nostra dottrina, magari c'è una dottrina un po' religiosa, ma è meglio di niente, certamente. Io sono d'accordo. Ma la cosa migliore, guarda, io a vostro posto traslocherei all'estero e insegnerei i bambini a casa. Ogni tot numero di anni i bambini li porti in una scuola, gli fanno un esame, ti danno un pezzo di carta con un timbro che ha fatto l'esame, e quello lì per noi è stato sufficiente. Per esempio qui, quando i bambini arrivano ai 18 anni, c'è un diploma, che si chiama il diploma per lavorare, si chiama. E quelli lì praticamente li promuovono tutti. Basta che sai leggere e scrivere, perché tu andare a lavorare, capito? Non è che andare a fare il dottore a tagliare le gambe tirare i denti.
Sì.
Andare a lavorare, magari a fare falegname. E il diploma lo danno quasi a tutti. Quindi i nostri bambini, quando li hanno portati in una scuola, hanno fatto gli esami più di una volta, hanno detto così, ma hanno detto che questi nostri bambini sono più avanti dei loro. Hanno detto così. Perché non è che stanno qui a fumare marijuana e a pensare alle perversioni sessuali. Qui pensano a Gesù, va bene, imparano a obbedire ai genitori, imparano ad amare il Signore e lo amano, va bene? E quindi i bambini, quando studiano e ci mettono il cuore. Ma a scuola sono lì col telefonino, capisci? Quindi secondo me la risposta è insegnare a casa. Però se trovi una scuola religiosa e li vuoi portare, non c'è nessun problema. Io sono molto preoccupato invece con le scuole del mondo, le scuole senza Dio. Va bene?
Sì, ci sono diversi fratelli che hanno tolto i figli dalla scuola. Gli ultimi sono stati Maddalena e Nicola. Hanno tolto i due figli dalla scuola e li insegnano in casa. Poi c'è un'altra sorella che si chiama Magdalena, che ha scritto, ti leggo il suo messaggio. Cari fratelli, saluti a tutti. Dopo tante battaglie interiori ho fatto la mia richiesta di ritiro dalla scuola per il mio figlio e la dichiarazione di istruzione familiare. E grazie a Dio il papà mi è venuto incontro, cosa che non mi aspettavo.
Dio benedica il papà.
Per noi è un passo importante.
Gloria,
un stile di vita dove mio figlio può stare lontano più possibile dalle scuole statali.
Amen.
Siete nel mio cuore, vi abbraccio nel Signore. Amen.
Gloria al Signore, grazie Signore.
Quindi ci sono diversi che hanno fatto questo passo e sta andando bene, sono contenti.
Sì, 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 sì. Sì. Trovate in Germania, per esempio, è proibito di mettere in prigione se tu insegni ai bambini a casa. Dei missionari americani che gli hanno dato una multa di 30.000 euro perché insegnava ai bambini a casa, che a casa non è che gli insegnano i principi nazisti, nelle scuole no. Sono rimasti. No? E allora questi missionari americani sono spostati in Austria, dove invece è legale. E la Germania praticamente è una piovra che è Gomer, che è il centro, il motore, che nelle profezie la Germania Gomer è quella che dice guiderà l'Europa a seguire l'anticristo, Magog. La Germania, ragazzi, è stata nel lontano. Gloria a Dio, e anche la nostra sorella Dora, lei gli mancava poco tempo a finire la scuola, e poteva finirla, però lei ha deciso di non finirla, aveva 18 anni, gli mancava pochi mesi. Infatti io glielo ho detto, perché come me non la finisce? No, dice, io non ho bisogno. Infatti decine di anni dopo, Dora anche ancora non... Sì, ciao Dora. Dora, hai avuto bisogno del diploma fino adesso? Come? Ecco, perché il Signore... Cioè, tu puoi andare a vendere macchine se vuoi un lavoro, che diploma ti serve vendere macchine? Ti serve un po' di sale, un po' di sale nella zucca e vendi le macchine. Cerca di non imbrogliare la gente, così che Dio ti benedice anche. Puoi fare qualunque lavoro, puoi fare quello che ti pare, il venditore ambulante, puoi fare il rappresentante, eccetera. Quindi è tutto una montatura che 20 anni a scuola per un pezzo, non sa neanche se campi fino a 40-50 anni, già gli dai metà della tua vita per un pezzo di carta che probabilmente servirà a niente, perché avanti Angela.
Sì, vuole aggiungere a
poi
Giulia.
Ognuno decida, per l'amore di Dio, non è che io devo dire cosa dovete fare, vi dico questa è la mia fede per me, poi
però
che nessuno dica che io vado in giro a dire agli altri cosa devono fare. No, fate quello che volete, decidete, però condivido quello che io ho imparato nella mia vita.
Da prendere in considerazione che i figli di Giulia sono piccoli, hanno 6, 7, 8 anni, e prima di prendere la diploma devono passare altri 10 anni, e in quel tempo del futuro...
10 anni, caro mio, 15 anni.
In quel tempo che verrà, non sarà sufficiente avere un diploma per
avere un lavoro.
Ci
vuole il marchio della bestia.
Ci vuole il marchio della bestia. Il diploma non sarà sufficiente.
Ci vuole il vaccino.
Sì, non potrà avere un lavoro, essere qualcuno nella società senza il marchio della bestia.
Non puoi andare a scuola se non sei vaccinato, perché tu mi infetti tutti. Ma mi sa che sono i professori che stanno infettando tutti. Mm-hmm. Chiusa parentesi.
Sì.
I professori senza Dio, senza Cristo. I professori che insegnano politica invece di scuola. Ci sono anche professori cristiani che danno la gloria a Dio. Non è che tutti.
Posso finire la lettera di Giulia? Praticamente la domanda principale è se rimanere in Olanda e scegliere questa scuola che sembra più adatta per il loro pensiero o uscire dall'Europa.
Andiamo.
E dice Giulia, lei ci consiglierebbe di restare in Olanda e cercare di trovare una scuola migliore per i nostri figli e pregare Dio che ci protegga? Oltretutto facciamo parte di un cammino di fede cattolica in cui non ci riconosciamo più. Oppure ci consiglia di prendere armi e bagagli e partire.
Ecco, bravo. Ottima idea, assolutamente d'accordo.
Di partire? Ma dove?
Come dove? Guarda, amati fratelli, molti ci chiedono questo. Dov'è che devo andare? Io potrei anche pregare per voi e dirvi quello che io sento, dov'è che dovete andare. Però il Signore mi ha specificatamente proibito di fare questo. Mi ha detto di non farlo, ma che ciascuno, mi ha detto, deve pregare a Lui, a Gesù, perché Lui vuole dirvelo direttamente di persona. Io posso pregare per voi, ma non al vostro posto. Cioè, non posso pregare per voi, ma non scegliere per voi, d'accordo? Perché voi amate il Signore. Il requisito per ricevere profezie e messaggi è solo di amare il Signore, non è di essere niente. Come dice in Atti 2, 15, Atti capitolo 2, 17, cos'è 15 o 17? Credo che sia 15, no? 17. Atti 2, 17 e 18. Atti 2, 17 e
sì,
18.
17 e 18.
Giusto? Mm-hmm. E dice appunto che lui versa il suo spirito, le sue figlie, le figlie, e loro profetizzeranno. Quindi tutti, il requisito per essere profeti e profetizzare è di essere figli. E basta. E poi ogni mattina digiunate un'ora, la mattina, non è difficile. Digiunate, andate in ginocchio, pregate e il Signore vi parla. Comunque, non posso dirvi cosa dovete fare, però posso dirvi quali sono le mie scelte, poi ognuno farà quello che vuole. Vi posso dire quello che farei io. E voi se pregate, digiunate, io ve l'ho detto tante volte, la maniera che a me mi piace pregare e digiunare, mezz'ora, un'ora, tutte le mattine, fatelo prima che si svegliano i vostri quattro bambini. E va bene? Puntate la sveglia, mezz'ora, un'ora, digiunate, pregate, leggete la Bibbia, sul tempo di preghiera, nella parola. Però pregate con tutto il cuore. E sono sicuro che presto mi scriverete e mi darete la bella notizia che il Signore vi ha mostrato i passi da seguire.
Sì, amen.
E poi quando il Signore vi parla, perlomeno a me succede così, dovrebbe essere lo stesso per voi, quando il Signore vi parla, sentite una grande felicità, una pace nei vostri cuori, di fare quella cosa che sentite, e poi lo ripetete domani mattina, e poi cosa succede? Dovete chiedere al Signore, importantissimo, delle scritture. Io lo faccio sempre, scritture che condivido con voi in continuazione, scritture che, anche se non vi ricordate il riferimento, però che più o meno dice questo è verso destra, non verso sinistra. Va bene? Forza ragazzi, non è affatto difficile.
Amen. Giulia dice, se vendiamo la casa avremmo dei grossi risparmi e ne abbiamo già alcuni in banca che non vogliamo lasciare lì anche perché temiamo che li tolgano.
Oh, verissimo, sono d'accordo. Il diavolo ne sta certamente preparando una delle sue riguardo i soldi in banca. Quindi pregate, decidete e investite nel luogo e nel modo che il Signore vi mostra. Scoprite dov'è che vuole che andate. Va bene? Io, il mio consiglio a chi me lo chiede è uscire dall'Europa. Perché le cose diventeranno sempre più peggio. Va bene?
Ma se il turismo in Brasile andasse a scatafascio, per esempio, per via di un cambiamento repentino dei venti politici, andremmo in fallimento anche noi, dato che l'unica possibilità di investimento per noi in Brasile sarebbe nel turismo, dato che non abbiamo un profilo specialistico, quindi siamo troppo poco competitivi sul mercato.
Troppo poco competitivi siete perché avete una specializzazione, capisco. In questo caso, il mio piccolo consiglio, guarda, pregate, chiedete a Dio se dovete diversificare il vostro lavoro, non puntare troppo in un modo precisissimo e specialistico. Capito? Cioè, se tu sei un dottore, per esempio, cioè cerca di non essere specializzato solamente sulle zampe dei gatti. La testa no, le spalle neanche. È raro trovare un gatto che ha solo una zampa. Quindi anche nel campo, le persone più ricche al mondo sono intelligenti che diversificano i loro investimenti. Non puntano tutto sull'oro, sull'argento, sui diamanti, ma diversificano vuol dire che se crolla un campo, quell'altro bilancia. Di solito quando, per esempio, si svaluta la moneta, cresce l'oro, è una bilancia, capito? Quando la moneta si svaluta, l'oro cresce. Quando l'oro si abbassa, la moneta va bene. Quindi se l'oro appena di qui, guadagnano di là. Dovete diversificare, insomma.
Amen. E concludo il messaggio di Giulia. La ringrazio ancora in anticipo per la considerazione che vorrà dare a questa mia richiesta di consiglio e le auguro un buon proseguimento con la sua opera missionaria. Giulia.
Grazie Signore, è molto interessante questo messaggio di Giulia, grazie Gesù. Grazie Signore Gesù. Guarda, Dio ti benedica Giulia e famiglia, pregherò per te, per la tua amata famiglia, che Dio vi guidi come protegge le vostre preziose quattro pecorelle. Io vi esorto a non rimandare quello che dovete fare. E la scrittura che sento per voi è Efesini 5, 15 e 17.
Efesini 5, 15 a 17. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore.
E questo è il vostro punto. Dovete cercare di capire se a destra o a sinistra. Il Signore vi ha già risposto, però voi non vi siete sintonizzati. Pregate e digiunate ogni mattina, mezz'ora, un'ora, tutte le mattine, e presto saprete, dice il Signore, conoscerete la mia volontà, perché io vi sto parlando, voglio parlarvi, dice il Signore. Romani 3:13-11.
E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale.
Colossesi 4:5.
Comportatevi con saggezza, recuperando il tempo.
Va bene.
Colossesi 4:5.
Non sprecate tempo, fratelli. E quello che dico a te, Giulia, lo dico a tutti.
Amen.
Va bene. E, tra l'altro, io stavo controllando alcune notizie su questo tema che ci hanno inviato dei fratelli, che benediciamo molto perché ce li mandano. Adesso ve le voglio leggere su questo tema. E dopo di, mentre leggevo queste notizie, ho ricevuto un piccolo messaggio di Gesù, che adesso vi passerò dopo le notizie. Ho preso degli appunti. Sento che è qualcosa che Gesù vuole dirti, e non solo a te, Giulia, e tuo amato sposo, ma lo vuole dire anche a tutta la sua Chiesa sparsa per il mondo. Va bene? Allora, la prima notizia è, ce l'hai, Biden sì. E i gesuiti.
Sì, da Inside Over. Biden e i gesuiti dialogano. Il cattolicesimo verso la svolta a sinistra.
Sono anni che lo diciamo e la Chiesa sta diventando marxista, insomma. Ok, questo. E poi c'è un altro articolo della Gazzetta del Sud, ce l'hai?
Il presidente della Tanzania. Pregate in chiesa, il coronavirus è satanico e lì non arriva.
Cioè, sta dicendo il presidente della Tanzania, Satana non giunge alla chiesa che prega. Il coronavirus è satanico e voi non vi ammalerete, insomma, di coronavirus se pregate in chiesa, perché è satanico e dove non entra Satana non entra la sua malattia. Va bene? E Imola oggi cosa dice?
Pechino,
Cina.
Sì. Chiusi 155 luoghi di culto e caccia a raduni religiosi, tra virgolette, illegali.
Capito? Ecco, volevo inserire questa notizia perché? Perché questo aiuterà te, Giulia, e tutti i fratelli che ci ascoltano, che ognuno ha problemi diversi, ma alla fine sono più o meno... guarda, da che parte sta andando il mondo? Va bene, è più chiaro di così. Cioè, da che parte va il mondo? Biden e i gesuiti, chi è gesuiti? I gesuiti sarebbe quelli che... Bergoglio è il capo dei gesuiti, è uno dei capi. Quindi è la Chiesa Cattolica, sta andando a sinistra. Qui c'è il presidente Tanzania che dice il coronavirus è satanico. Un presidente di Stato che dice questo. Il Papa dovrebbe andare da questo qui a farsi evangelizzare. Pechino caccia i cristiani. Caccia raduni religiosi illegali. Quindi abbiamo qui Giulia e altri fratelli che chiedono cosa devo fare. Mi sposto in Olanda, un posto magari meno peggiore, ma tutto il mondo sta andando a catafascio. Cosa vuoi stare in Olanda? Secondo me devi cambiare di grosso. Abramo non si spostò solo, se ne andò in Egitto, se ne andò di qua, se ne andò di là. Cioè, spostati abbastanza per uscire dalla sfera, secondo me, della zona nuovo ordine mondiale, che peggiore di tutti è l'Europa abbinata all'America. Va bene? Quindi, dove va il mondo? Quindi la Chiesa Cattolica entra in società con la sinistra marxista mondiale, Cuba, Cina, Corea del Nord, ecco, è la Chiesa Cattolica. E va bene, questo cos'è? Un altro chiodo nella bara della Chiesa, ormai mezza cadavere, una chiesa che io vedo intubata, in coma, irriversibile, non c'è speranza per la Chiesa Cattolica. Quella protestante addormentata lì sulle panche di chiesa, di evangelizzare non se ne parla, bene? Quindi Chiesa Cattolica è morta di un lato, la protestante è morta dall'altro lato. Il presidente cristiano della Tanzania annuncia che è il diavolo a portare il virus, quindi Dio lo benedica. E le chiese che scaldano le panche, cosa dovrebbero fare? E chiese scaldapanche, come ho detto, dovrebbero imparare il Vangelo che questo presidente sta predicando. Ma come succede sempre, la voce delle chiese mezza morte d'Occidente non si sente neanche in lontananza. Troppo occupate a far cosa? A ringraziare Dio per il loro immaginario rapimento cosiddetto pre-tribolazione. E in base alle scritture non verrà mai questo mito, perché è un mito, non ci sono scritture. Verrà alla fine della tribolazione, va bene? E va bene, e guarda, studiamo solo tre scritture, guarda, oggi voglio studiare tre scritture su questo, anche per mancanza di tempo.
Sul rapimento?
Sul rapimento, sì. Fammi studiare tre scritture. Mm-hmm. Perché? Perché, sì, lo so che nel corso biblico è spiegato anche con più dettaglio, però il diavolo sta usando questo imbroglio, questa bugia, e io ne voglio parlare, perché ci sono tanti fratelli nuovi che il corso biblico non l'hanno ancora fatto. Vuoi leggere questo? Secondo Tessalonicesi 2, 1 a 3, dovreste averlo.
Sì, secondo Tessalonicesi 2, 1 a 3.
Ecco, oggi studieremo questo. Andiamo.
Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù Cristo distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Secondo Tessalonicesi da 1 a 5 e verso 8.
Grazie Signore, grazie Gesù. Amen, amen. È tutto qui, fratelli, bisogna solo capirlo. Perché ho sentito nel cuore questa settimana, incredibile, come è capitato di ascoltare alcune prediche di predicatori nelle chiese italiane e anche quella americana, ascoltate un po'. È incredibile come questi qui sono tutto quello che stanno facendo è sperare che venga il rapimento. Ma anche se venisse prima tribolazione, che non c'è scritto, ma cosa si è dovuto aspettare quello? Sono decine di anni che stanno dicendo che sta avvenendo. Mm-hmm. Hanno sprecato decine di anni a aspettare una cosa che non verrà, ma che anche se venisse hanno sprecato già decine di anni. Mm-hmm. E non stanno raggiungendo il mondo. E allora dice, nessuno vi inganni, dice verso 3, quel giorno non verrà, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Quindi, ripetere, quel giorno non verrà se prima non viene l'apostasia e manifestato l'uomo del peccato. Cosa dice? Prima del rapimento deve venire l'apostasia e deve manifestarsi l'anticristo. Va bene. E allora, poi cosa dice? Che il Signore distruggerà con l'apparizione della sua venuta. Quando viene Gesù, distrugge l'anticristo. Quando viene Gesù, distrugge l'anticristo. Perché è importante? È importante perché se quando viene Gesù distrugge l'anticristo, come fa se c'è la tribolazione? Come fa a venire prima la tribolazione che l'anticristo deve fare la tribolazione?
Che non c'è l'anticristo prima.
Ma se quando Gesù viene distrugge l'anticristo, lo distrugge. Mm-hmm. E come fa dopo esserci la tribolazione? Mm-hmm. Come fa a rapimentare se prima la tribolazione?
Sì, giusto.
L'anticristo deve fare la tribolazione, tribolare i cristiani. E se Gesù l'ha distrutto non c'è più tribolazione. Allora tutte le profezie sono tutte sbagliate. No, mm-hmm. Sono sbagliate queste chiese che non hanno scritture.
Sì. Amen.
Signore, aiutaci, Signore. Guarda, il Signore sta dicendo ai pochi nella Chiesa che sono attivi, io direi, quanti sono i cristiani attivi nel mondo? Secondo me uno su 100.000 scaldapanche. E basta vedere, tutte queste chiese piene zeppe, quante ne vedi fuori a evangelizzare, a raggiungere pecore, ubbidire a Gesù? Sono tutti lì, fedelissimi a scaldare le panche, secondo l'istruzione dei falsi profeti della domenica. Quindi il Signore dice ai pochi nella Chiesa che sono attivi di organizzarsi nel deserto, Apocalisse 12:14. I credenti attivi sono quelli che adesso stanno pregando come darsi da fare per il Signore in questo momento. Questi sono i credenti attivi. Va bene, infatti questi fratelli che dall'Olanda stanno pregando su cosa fare, questo è un buon messaggio per fargli capire cosa sta succedendo. Nelle chiese non succede niente, non ha capito niente. E adesso stanno spingendo i vaccini, eccetera. Cioè le cose stanno peggiorando di giorno in giorno. Allora i credenti attivi, quelli che adesso stanno pregando cosa fare, va bene, non sono quelli che aspettano e aspettano e aspettano che viene il tempo e dopo ci daremo da fare, dopo che vendiamo la casa, dopo che quel diavoletto smette di infastidirci, dopo che quel familiare smette di tormentarci, dopo che abbiamo più soldi, dopo che viene la fede, mentre invece la fede cresce mentre ci diamo da fare. Quindi, fratelli, se avete superato il secondo passo, va bene, del nostro corso biblico, profetico, sei a buon punto. Primo passo salvezza, secondo passo Spirito Santo, poi seguono altri 18 passi. E allora, se hai superato il secondo passo, non indugiare, va bene, mentre studi gli altri passi, darsi da fare, non dare più tempo al diavolo. Andate subito all'attacco per Gesù, non aspettate il tempo propizio, non verrà mai. Il tempo propizio è adesso. Il tempo propizio per Gesù era mentre era sulla croce, mentre lo frustavano, mentre lo torturavano, mentre si giocavano ai dadi la sua tunica, mentre gli faceva male i chiodi. Quello è il tempo propizio. Cosa aspettate che scenda dal cielo un vagone pieno di soldi? Non sarà. Va bene, servono un paio di sandali e basta. Questa è una cosa piccolina che ho imparato io servendo il Signore. Devi darti da fare con quello che hai. Americani dicono, se fiava il lemon, make a lemonade. Se c'è un limone, spremi, fate una limonata. Va bene, cioè, usa quello che hai. Perché il diavolo si assicurerà di darti il più inferno possibile ogni giorno, fino a che non arrivi a casa in cielo. E allora, fratelli, non titubiamo, non tergiversiamo con Dio, non aspettiamo rivelazioni profetiche di qualche falso profeta. Seguiamo invece il vero profeta, che è lo Spirito Santo. E se è lo Spirito vero, Santo, ti guiderà sempre alla parola, alle scritture, al Vangelo, va bene? Quello dimostreranno che sei incoraggiata, bene? Non ti guiderà i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, quello che senti, quello... No, ti guiderà la parola. E la parola a volte sarà come carta vetrata, saranno come chiodi nelle mani, sarà come un Isacco sull'altare, sarà un sacrificio. Questa è la parola. E allora tirarsi sulle maniche come dei buoni soldati, Signore, sono qui agli ordini. Non adesso vediamo come mi sento, vediamo cosa voglio fare. Ma quello deve essere un re in un palazzo per dire io oggi voglio. E anche neanche lui credo che può farlo. E allora non sprechiamo tempo a sperare in tempi migliori, va bene? Io non ho mai passato un giorno senza attacchi del diavolo. Quindi cosa aspetto? Il giorno ideale, la situazione propizia. Non ci sarà. Non ci sperate, non avverrà. Il nemico non vi lascerà mai in pace. E allora che fare? E allora possiamo solo combatterlo, odiarlo, lottare nel nome di Gesù Cristo, nel nome della sua potenza, e vincere. Questo possiamo fare. Non puoi vincere una battaglia se non combatti. Non puoi vincere una difficoltà se non sei in una difficoltà. Non puoi superare la persecuzione se non sei nella persecuzione. Va bene? È inutile che scrivete delle email al quartier generale e vi lamentate di quello che il diavolo fa contro di voi. Va bene? Quindi sorella Giulia e fratelli tutti, chi ha tempo non aspetti tempo.
Grazie, va bene? Signore.
Grazie, Signore. Questo è un messaggio che Gesù mi ha dato in settimana e ho pensato di metterlo qui dopo le cose che diceva Giulia, che ha delle domande legittime, hanno dei punti interrogativi questi fratelli. E attenzione, fratelli, non uscire di binario, che se non è volontà di Dio che andate in un'altra città in Olanda, non ci andate a spendere soldi in un pozzo. Va bene? Dovete scoprire la volontà di Dio. Vi sto dicendo di non farlo, non sto dicendo questo. Vi sto dicendo che dovete fare, non vi sto dicendo. Vi sto dicendo di pregare, chiedere al Signore. Va bene, e poi c'è una piccola profezia che ho ricevuto su questo tema. Io adesso ve la passo.
Sì, grazie.
Cosa dice Gesù? Va bene?
Amen, grazie Gesù.
Signore, aiutami a dare queste poche parole che mi hai dato. E ti ringrazio, Signore Gesù, per le scritture, Signore, che mi hai dato di conferma, Signore. Perché, Signore, la nostra piccola chiesetta ha bisogno di te, Signore. Ha bisogno della tua parola, ha bisogno delle tue scritture. Che il diavolo, l'ingannatore, ha ingannato un sacco di chiese, Signore. Preghiamo per loro. Non che seguano noi, la nostra chiesa, no, assolutamente. Devono seguire te, Signore. Sia chiaro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Dice Gesù, amati figli, non siate pigri, legate il nemico, legatelo nel mio nome, Gesù Cristo, e distruggetelo. Perché ancora alcuni di voi esitano? Muovetevi, camminate, operate, cacciate i demoni con me, chiamateli per il nome specifico, chiamate i diavoli per nome, e cacciatele. Dite loro, demone di questa malattia, demone di liti e divisioni familiari, demone di esitazione, demone di paura di ascoltare il mondo, la TV, internet, il porno, demone di religionismo morto, di denaro, di comodità, di non essere in unità con i miei veri fratelli, con la mia vera famiglia. La mia famiglia del cielo, io te lo comando nel nome della potenza e autorità che ho ricevuto da Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, vattene, non ritornare più, ti odio, distruggo ogni tuo potere contro di me. Io sono libero nel mio Dio, nel nome del mio Gesù Cristo. Ora, adesso, immediatamente, in questo preciso luogo e per sempre, vattene Satana, voglio solo Gesù Cristo. Amen, amen e amen, amen e amen. Amen. E così sia fatto per la gloria del Padre nel nome di Gesù Cristo. E ora tu, o mia amatissima Chiesa sposa, che hai lasciato tutto per me, a te io dico, il vostro cuore non sia turbato. Avete fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo.
Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Giovanni 14, 1 a 3.
Io vi chiamo ad essere un esempio in quest'era cosiddetta dell'apostasia di Laodicea e Sardi, la chiesa che mi ha abbandonato, perché come Esaù ha amato il presente mondo. Io ti chiamo ad essere una dimostrazione. Un campione per mostrare loro che è possibile di servirmi in questo tempo. e che sarà possibile nel tempo dei martiri che sta arrivando sempre di più. È possibile di vivere e anche di morire per me, il Signore, che è possibile di abbandonare tutto, come è scritto.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14:33.
Sì, è possibile di offrire la mia salvezza in continuazione, come è scritto.
Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel Tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5, 41 e 42.
Sì, è possibile di non essere una chiesa morta, è possibile. È possibile di amare e servire il Signore quando il mondo va in senso inverso e le religioni vanno al contrario di questo. È possibile. E voi, è mia volontà che voi lo mostriate, come è scritto.
In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. Giovanni 16:20.
Mostrate al mondo che è possibile di rimanermi fedele quando il resto del popolo di Dio, le chiese cristiane, tante di queste, mi fanno onta.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2:9. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Matteo 5:14. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. 1 Tessalonicesi 5, da 4 a 6.
Amen.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 2, 26 a 29. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. 1 Tessalonicesi 4, 18.
Amen. Fine del messaggio.
the